Allora, cominciamo, siamo accesi.
Sì, sì, è già penso.
Il nostro ciclo di seminari su legge, legislazione e libertà continua oggi con una lezione seminariale del professor Stefano Moroni. Chi conosce Stefano, perché ne ha sentito gli interventi precedenti da noi oppure in altri luoghi, sa che egli appartiene a un sottoinsieme composto da uno, sostanzialmente, cioè uno studioso di diritto e pianificazione urbanistica di orientamento liberale, una cosa che è leggermente più rara degli ornitologi liberali, e nello stesso tempo sa anche che l'interesse per Hayek è come dire, un interesse ricorrente nel suo percorso di studioso, tra l'altro in maniera molto interessante anche rispetto alle cose che facciamo noi all'Istituto Bruno Leoni, è un interesse che si declina su due diversi piani. Un piano è quello, se volete, della teoria politica e della storia del pensiero politico, per cui diciamo così Hayek rientra nei primi amori di Moroni sotto quel profilo. Ha scritto un libro dedicato di fatto al liberalismo hayekiano che è uscito, se non sbaglio, 5 anni fa per la UTET, però nello stesso tempo, come dire, la pratica mentale, il metodo derivato a Stefano dallo studio di Hayek è evidente invece in tutti i suoi lavori di carattere, si direbbe il termine leggermente improprio perché stiamo parlando comunque di un filosofo della politica, di un teorico politico, però applicati, ovvero segnatamente i lavori sulla città, l'ultimo, La città responsabile, uscito per Carocci giusto a inizio anno, nel quale è evidente come dire, come la cassetta degli attrezzi di derivazione hayekiana è utilizzata per studiare un oggetto specifico, cioè la città intesa come ordine caratterizzato per l'appunto dalle cose che abbiamo già visto in questa serie di seminari, caratterizzare la lettura hayekiana dell'ordine, quindi regole costitutive o costituzionali da una parte, ma anche meccanismi di crescita, di formazione spontanea dell'ordine medesimo. Legge, legislazione e libertà è, come abbiamo già visto nei tre incontri precedenti, come qualcuno di voi che ha avuto l'avventura magari di rileggerlo in questi giorni sarà reso conto, un libro di rara complessità. Io rileggendolo mi sono reso conto di una cosa che non avevo mai capito prima, cioè che per quanto sia un libro incredibilmente più suggestivo, più ricco, più vario della società libera, si capisce anche perché è stato un libro meno fortunato, perché è un libro meno compatto, meno ordinato, meno organizzato della prima scampagnata di Hayek nell'ambito della filosofia politica, però secondo me si dimostra anche in questo caso volume straordinariamente ricco e che ci consentirà di affrontare tutta una serie di questioni. Senza levare tempo a Stefano, vi ricordo innanzitutto che sul libro su Hayek lo trovate anche in bibliografia nella seconda pagina di questo testo, Moroni 2005, l'ordine sociale spontaneo, UTET, e nell'altro vedete già da questo breve outline di ciò di cui parlerà, che in realtà è un seminario perfetto come giunto rispetto a quello che dovrò fare assai meno bene e più indegnamente io la settimana prossima, perché da una parte articola diciamo così il ruolo di Hayek nel dibattito di filosofia politica, che soprattutto in quegli anni è evidentissimamente un dibattito sulla scia del grande libro di Rawls prima di tutto, e quindi un dibattito sugli assetti distributivi giusti considerati tali, e nella seconda metà ci porta direttamente al cuore di quella che per Hayek è un aspetto essenziale, perché come credo vi dirà lui molto meglio di me, l'approccio di Hayek alla giustizia sociale non è in realtà solo un tema di filosofia politica, ma è sostanzialmente insito nello stesso approccio hayekiano all'idea di mercato, cioè il mercato si qualifica anche perché paradossalmente non produce un ordine di una distribuzione predeterminata, tant'è che c'è questo passaggio meraviglioso e famosissimo in cui dice sì, effettivamente se questa bizzarra distribuzione delle risorse fosse pensata e fosse dovuta a qualcuno non sarebbe giusta per niente, ma invece su questo smetto di portare via tempo e cedo la parola a Stefano Moroni che ci illuminerà su legge di giustizia e libertà oltre la giustizia distribuita.
Allora, grazie Alberto dell'introduzione e grazie dell'invito. Allora, come tutti già probabilmente sapete, se poi avete preso in mano il libro di Hayek, una parte celebre e importante di legge di legislazione e libertà è la cosiddetta critica alla giustizia distributiva. Lo stesso Hayek teneva particolarmente a questa parte del libro e la riteneva uno dei suoi contributi più importanti. Io ho pensato di dividere il mio intervento oggi in due parti, come si vede da quel foglino che vi ho fatto girare. Una prima parte dove mi chiedo che cosa possiamo intendere con il termine giustizia distributiva, perché non è affatto ovvio. E la seconda, cosa ha Hayek da dire a proposito della giustizia distributiva. Cercherò sia di dirvi cosa Hayek dice, sia di avere un approccio un po' critico verso lo stesso Hayek. Allora, anzitutto, cosa si può intendere con giustizia distributiva? Dunque, una cosa che mi colpisce è che quando si parla di giustizia distributiva è che tutti sembrano sapere benissimo di cosa si parli. In particolare come contrapposta a quella che viene chiamata giustizia commutativa. Se voi prendete una qualunque enciclopedia, dizionario o altro, oppure se leggete Norberto Bobbio, Stato, Governo e Società, ci trovate scritto. Aperte le virgolette, la giustizia commutativa è quella che presiede agli scambi. La sua pretesa fondamentale è che le due cose che si scambiano siano, affinché lo scambio possa essere considerato giusto, di eguale valore. Chiuse le virgolette, e poi si dice, mentre, aperte le virgolette, la giustizia distributiva è quella a cui si ispira l'autorità pubblica nella distribuzione di onori e di oneri. Chiuse le virgolette. Questa idea, che sia del tutto ovvio cosa sono giustizia commutativa e distributiva, come sapete risale, tanto per cambiare, ad Aristotele. Se uno va a rileggere Aristotele, in realtà non si capisce molto bene di quante idee di giustizia parli, perché a volte i classici veramente sono un po' confusi. Sicuramente però due di queste cose sono: uno, la giustizia distributiva. Aristotele dice che dobbiamo distribuire le cose in base al merito, e poi qualcosa che sembra appunto la giustizia commutativa, ossia bisogna che negli scambi ci sia una giustizia, cioè bisogna scambiare le cose al giusto prezzo. San Tommaso riprende questa idea, ci mette tutto il peso di San Tommaso, e quindi questa idea di giustizia commutativa, giusto prezzo, scambio di cose di egual valore e giustizia distributiva, qualcuno che sovrintende alle distribuzioni, prosegue e diventa dominante. A me sembra che uno dei primi che si accorge che c'è qualcosa che non va sia Hobbes, che nel Decive e nel Leviatano, anche se poi tutti sembrano esserselo dimenticato, in particolare il dibattito novecentesco, dice alcune cose abbastanza rilevanti. Allora, Hobbes dice che è ormai diventato abituale distinguere la giustizia indistributiva e commutativa. Per quanto riguarda la giustizia commutativa, Hobbes nota che viene generalmente identificata, aperte le virgolette, parla Hobbes, nell'uguaglianza del valore delle cose scambiate, chiuse le virgolette. Ma si chiede Hobbes che cosa ha a che fare con la giustizia questa cosa? E commenta, aperte le virgolette, il valore di tutte le cose intorno a cui si conclude un contratto è misurato dall'appetito dei contraenti. E perciò il giusto valore corrisponde a quanto essi sono disposti a dare. Chiuse le virgolette. Quindi, in sintesi, Hobbes butta a mare l'idea di giustizia commutativa, sulla base della semplicissima osservazione che quando uno vende e uno acquista, il prezzo è quello in cui si incontrano la domanda e l'offerta. Quindi non può esistere un giusto prezzo indipendentemente dallo scambio, cosa su cui sono certo Alberto tornerà in maniera diffusa. Hobbes però si fa venire qualche dubbio anche sulla questione della giustizia distributiva, come intesa nella tradizione aristotelico-tomistica, e dice, ma perché mai deve essere centrata sul merito? Per caso è ingiusto se io do a qualcuno qualcosa di più di quel che si merita? E conclude, la distinzione tra giustizia commutativa e distributiva non è corretta. Chiuse le virgolette, punto. Quindi io penso in sintesi che Hobbes abbia tolto di torno la giustizia commutativa. Non so che cos'altro si possa dire oltre Hobbes. Ci resta però tra i piedi la giustizia distributiva, perché Hobbes in realtà dice, ma insomma il merito non va molto bene, però boh, non so, bisogna ridefinirla. Io credo che, facendo questa rapida carrellata, che però non mi sembra inutile perché altrimenti non si capisce poi bene Hayek con chi ce l'abbia, salta fuori Hume, come sapete, nel Settecento, che ci si rimette e prova a dire che la giustizia distributiva ha a che fare con la ripartizione di cose scarse. Non di qualsiasi cosa, ma quando ci sono cose scarse e più persone tutti vorrebbero averle, nasce un problema di giustizia distributiva. Non mi interessa la soluzione che propone Hume, però Hume cerca di dire che stiamo parlando di cose distribuibili, di cose scarse su cui le persone hanno richieste differenti. Quello che succede nel Novecento, facendo adesso un grande salto, con due autori in particolare che sono Herbert Hart, celeberrimo teorico e filosofo del diritto, e John Rawls, è che questa idea che Hume aveva provato in realtà abbastanza a focalizzare, secondo me non male, viene in realtà allargata a significare la totalità dell'azione pubblica. Cioè, Hart dice che ogni atto pubblico deve essere un qualcosa che ha a che fare con un problema di giustizia distributiva. E lo stesso dice Rawls, come sapete. Cioè, la giustizia distributiva diventa il cardine assoluto di tutto quanto, non un problema particolare, come lo vede Hume. Qui, secondo me, nasce un problema che è il problema fondamentale, di cui vorrei parlarvi in questa prima parte, ed è che alcune delle cose di cui parlano Hart e Rawls sono in effetti distribuibili, nel senso che se io lo do a lui non ce l'ho io, altre no. Per esempio, il diritto di voto di cui parla Hart, io posso darlo a tutti voi, a qualcuno di voi, a nessuno, ma non è che tolgo il diritto di voto a uno per darlo a un altro. Questa cosa è molto diversa da questioni relative a beni materiali, di cui poi possiamo discutere, ma quantomeno non c'è dubbio che alcune cose possono essere date a uno o all'altro, alcune invece le posso dare come voglio. Se pensate al famoso elenco di John Rawls dei beni di cui dovrebbe occuparsi lo Stato, quelli che lui chiama beni sociali principali, social primary goods, in questo elenco lui ci mette diritti e libertà, poteri e opportunità, reddito e ricchezza. Poi la prima volta che scrive mette rispetto di sé, poi si accorge che non va tanto bene e scrive le basi sociali per il rispetto di sé. È ovvio che questo elenco di cose, alcune di queste, come le libertà, io posso darle a tutti senza problemi. Non le sto distribuendo, non le sto togliendo a qualcuno per darle a qualcun altro. Non sono beni scarsi. Se io decido che tutti qua dobbiamo avere libertà di parola, basta. Tutti abbiamo libertà di parola. La libertà di parola non è un bene scarso. Una volta che l'ho posto, c'è. Se invece dovessimo decidere come distribuirci quest'acqua, beh, potrebbe nascere un problema, direbbe Hume. Secondo me non ha torto, di giustizia distributiva. Ma lì lo capiremmo. Quindi, in sintesi, mi pare che sia Hart sia Rawls si richiama da Hart esplicitamente, amplino eccessivamente il significato del termine giustizia distributiva, a intendere pressoché tutto. Mentre, mi sembra, e qua faccio riferimento a un autore, per esempio, che si chiama Lucas, che trovate citato lì, noi possiamo parlare di giustizia distributiva quando abbiamo a che fare con tre tipi di, con beni che hanno tre tipi di caratteristiche. Lui dice devono essere beni assegnabili, privativi e trasferibili. Assegnabili vuol dire che qualcuno deve poter ottenere la disponibilità di questi beni. Privativi vuol dire che se li do a uno non lo può avere un altro. E trasferibili vuol dire che possono essere riallocati effettivamente. Quindi devono avere una qualche dimensione di materialità. Quindi io, con il termine teoria della giustizia distributiva, intenderò una sottoparte di una teoria più generale di quello che lo Stato deve o non deve fare, relativo solo ad alcuni beni che hanno le caratteristiche di essere assegnabili, privativi e trasferibili. Non ho ancora detto se abbiamo una buona teoria di questo tipo o no, o se la dobbiamo buttare via, però solo in senso terminologico mi sembra che non possiamo parlare di una teoria normativa dello Stato come una teoria della giustizia distributiva, che è quello che fa in effetti Rawls e che ha imposto tutta la discussione del Novecento. Possiamo parlare di una teoria dello Stato normativa che si occupa di diritti, libertà, voti, mille altre cose, e potrebbe avere una sua sezione che dice qualcosa su problemi distributivi, che potrebbe essere appunto una sottoteoria della giustizia distributiva, purché parli di beni che hanno quelle tre caratteristiche. Ammesso che esista questa cosa, questa sottoteoria della giustizia distributiva, io vi proporrei di distinguere due tipi, due classi di questi tipi di teorie. È un'idea che si trova in Nozick, ma si trova in realtà in mille altre persone, solo che molti hanno letto particolarmente Nozick. Io proporrei di chiamarle teorie della giustizia distributiva strutturali e teorie della giustizia distributiva strutturanti. Allora, chiamo strutturanti le teorie della giustizia distributiva che hanno in mente un modello a cui la distribuzione deve attenersi. Quindi si concentrano soprattutto sui risultati dell'interazione sociale, prevedono un modello sostantivo a cui gli stati finali debbono essere portati o conformarsi o quantomeno ad avvicinarsi il più possibile. In qualche modo gli esiti possono così retroagire su alcuni requisiti di processo che valgono solo prima facie in questo caso. Si può pensare qui a principi di massimizzazione dell'utilità, a principi di uguaglianza, ad almeno una interpretazione del principio di differenza celeberrimo di John Rawls. Le teorie invece del secondo tipo, che chiamerò strutturali, si concentrano invece sul processo di interazione, cioè stabiliscono alcuni vincoli al modo in cui le distribuzioni possono avvenire, ma una volta che sono avvenute non c'è modo di giudicarle. Da qui il termine strutturali. Cioè, non prevedono dunque un modello sostantivo cui gli esiti dell'interazione sociale deve conformarsi o avvicinarsi, ma una serie di vincoli di processo rispettati i quali qualunque esito risulterà accettabile. In altri termini, è il processo che giustifica gli esiti. La giustizia del processo si trasferisce su questi ultimi. Fine della prima parte. Allora, riassumendo, giustizia commutativa o distributiva? Io credo che non esista niente di simile alla giustizia commutativa, di cui parlano Aristotele, Tommaso e Bobbio. Hobbes ha completamente ragione. Quando si scambiano i beni, il valore è quello che accettiamo di pagare. Punto. Per quanto riguarda la giustizia distributiva, mi sembrava che Hume non ci avesse visto male a provare a centrarla su beni scarsi e distribuibili. Nel Novecento l'abbiamo invece di nuovo ampliata, tanto che Hart, Rawls, ma in realtà quasi tutti i filosofi politici e analitici di quella corrente ritengono che una teoria normativa dello Stato, una teoria delle istituzioni normativa, sia una teoria della giustizia distributiva. Mi sembra che questa non sia una grande idea perché parliamo di cose molto diverse. Voti, reddito, libertà, sono cose un po' diverse. Credo che valga la pena di parlare di teorie della giustizia distributiva solo nel caso in cui stiamo parlando di beni che sono effettivamente distribuibili, se li ha uno non li ha l'altro. Quindi vi propongo di usare il termine teoria della giustizia distributiva per intendere una parte di una teoria delle istituzioni più generale. E vi propongo, ultima cosa, di distinguere tra quelle che chiamo teorie strutturali e strutturanti. Strutturanti sono quelle teorie che dicono che la distribuzione dei beni distribuibili, cioè trasferibili, assegnabili e privativi, deve rispondere a un qualche tipo di modello, e quelle invece che ritengono che stabiliti alcuni vincoli di processo e rispettati quelli, tutti gli esiti sono buoni. Fine della prima parte. Ditemi se è chiaro o se avete qualche domanda su questo. Io ho fatto una carrellata un po' rapida, però mi sembra che per arrivare ad Hayek sia importante. I termini che ho introdotto ovviamente mi servono per parlare di Hayek. Allora, veniamo ad Hayek, seconda parte. Ora, tra le critiche più violente all'ideale di giustizia distributiva c'è sicuramente quella di Hayek. Come vi ho riportato qua in alto nel foglietto, Hayek dice che l'idea di giustizia distributiva o sociale, come è diventato poi normale chiamarla, è una formula vuota, un semplice non senso, un termine intellettualmente squalificato, una insinuazione disonesta, un fuoco fatuo, un incantesimo, una superstizione, un miraggio. Hayek scrive: il maggior servizio che posso ancora rendere ai miei simili è quello di far vergognare scrittori e oratori in modo che non usino mai più l'espressione giustizia sociale o distributiva. Hayek è seriamente convinto che la cosa migliore che può fare in vecchiaia è questa, far vergognare le persone dell'uso di questo termine. Allora, gli argomenti hayekiani sono stati ampiamente discussi. È mia opinione che però non si distinguano diversi tipi di argomenti che Hayek avanza. Hayek, come diceva anche Alberto in questo libro, scrive in modo un po' meno compatto rispetto ad altri, anche un po' meno strutturato, è una specie di fiume in piena. Poi appena gli nomini alla giustizia distributiva, lui parte con una cascata di argomenti infinita. Allora io ho provato a distinguere i tipi di argomenti, anche perché penso che alcuni siano decisivi e fondamentali, altri non necessariamente. E penso che si faccia un buon servizio ad Hayek distinguendo i diversi tipi di argomenti, piuttosto che accettarlo acriticamente come a volte si fa. Allora, io credo che si possano distinguere tre tipi di critiche diverse in Hayek, almeno tre, diciamo, cercando di fare un po' d'ordine in questa marea di critiche che lui avanza con veemenza. se leggete le pagine sulla giustizia distributiva, sono quelle in cui Hayek è decisamente più trascinato, soprattutto quelle del secondo volume, rispetto alla prima o all'ultima, devo dire, c'è tutta un'altra forza. Allora, secondo me alcune di queste critiche sono rivolte al concetto di giustizia distributiva, altre invece sono rivolte a particolari concezioni. La distinzione tra concetto o concezione è una roba del tutto banale, però insomma si usa molto tra i filosofi analitici. In questo caso il concetto concerne il significato generale dell'idea di giustizia, le concezioni riguardano i principi sostantivi. Allora io chiamerò queste tre critiche hayekiane, le ho chiamate così, critiche essenzialiste, quelle del primo tipo, critiche contingenti, quelle del secondo tipo, e critiche sostantive, quelle del terzo tipo. Prima ve le presento, spero nel modo più limpido e neutrale possibile, poi vi dico cosa mi capita di pensare di queste tre critiche. Prima di iniziare osservo che Hayek, quando parla di giustizia distributiva, ha in mente teorie che si occupano prevalentemente della giusta distribuzione di beni e risorse materiali. Hayek non è confuso come Rawls su questa cosa e si esprime in maniera molto chiara dicendo che lui si preoccupa di quelle teorie che parlano di beni materiali, material goods, benefici materiali, material benefits, del dominio su beni e servizi, command over goods and services, della particolare posizione materiale, particular material position dei membri della società. Lui ogni volta che parla di giustizia distributiva parla di cose materiali, di beni materiali, non del voto, della libertà di parola, che Hayek capisce non c'entrano niente. Allora, cominciamo dal primo tipo di critiche. Le prime critiche io le ho chiamate essenzialiste, perché un primo tipo di critica di Hayek è rivolto al concetto stesso di giustizia distributiva. Secondo Hayek, usarlo significa compiere una fallacia categoriale, cioè significa usare un termine che non ha senso. Perché? Allora, secondo Hayek, questo accade perché il concetto di giustizia si applica unicamente ad azioni individuali intenzionali. Cioè, io faccio una certa cosa, si può dire che il mio atto è giusto o ingiusto. Quindi solo gli esiti voluti di queste azioni possono a loro volta essere giudicati giusti o ingiusti. Mentre dice Hayek, il concetto di giustizia non può, in particolare il concetto di giustizia distributiva, non può essere applicato a stati sociali inintenzionali. Esiti inintenzionali, non voluti delle azioni, non possono essere qualificati come giusti o ingiusti. Per cui, dice Hayek, non ha senso applicare il concetto di giustizia distributiva agli esiti degli scambi di mercato perché i risultati finali non sono voluti o determinati da nessuno in particolare. In conclusione, secondo questa prima critica che ho chiamato essenzialista perché è rivolta all'essenza del concetto, il concetto di giustizia distributiva non avrebbe mai senso, né in una società di mercato né in una società d'altro tipo, a meno che ogni cosa che accade sia determinata da qualcuno. Ma noi possiamo immaginare anche una piccola società del passato, quelle di cui parla Hayek, in cui alcuni risultati non sono necessariamente voluti da alcuno. Quindi persino in quel caso non andrebbe bene. Questa è la critica più forte, più frontale, secondo Hayek. Quindi, in sintesi, solo atti intenzionali possono essere giudicati giusti o ingiusti. Il termine giustizia o ingiustizia si applica solo a atti intenzionali. Esiti intenzionali delle azioni di una persona o delle interazioni di più persone non possono essere soggetti a un giudizio di giustizia distributiva. Quindi dice Hayek che in questo caso noi staremmo usando un termine in un campo che non è il suo. Dobbiamo limitarci a usare il termine giustizia a atti intenzionali. Quindi è giusto o ingiusto che io rubi la penna ad Alberto, scagli il telefonino contro una persona e così via. Ma quello che accade inintenzionalmente dalla nostra riunione di stasera non può essere qualificato giusto o ingiusto. È chiaro? Ecco, molti passaggi di Hayek vanno in questa direzione. Hayek non li presenta in modo ordinato, li presenta in un fiume di argomentazioni. Secondo tipo di critiche, le ho chiamate contingenti. Contingenti perché in questo caso la portata della critica si abbassa un po' e si lega a una situazione storica. In questo secondo caso, l'idea di Hayek è che il concetto di giustizia distributiva non ha senso in una società di mercato, in una grande società aperta di mercato come le nostre, ce lo aveva nelle piccole società del passato. Quindi in questo caso l'idea non è che il concetto sia sbagliato in sé, o sia insensato in sé, ma che lo si possa applicare ad alcune cose ma non ad altre. In particolare, storicamente parlando, non ha senso nelle grandi società aperte di mercato attuali, ce l'aveva nelle piccole società chiuse, non di mercato, del passato. Perché? Tra le varie cose che Hayek dice, su una si concentra in particolare. Perché, dice Hayek, nelle società contemporanee aperte di mercato abbiamo tanti fini diversi. Dice, la cosa principale su cui lui si concentra è una pluralità di fini diversi. Mentre lui dice che le società chiuse del passato avevano una gerarchia di fini chiara e definita. Per cui, dice Hayek, possiamo applicare il concetto di giustizia distributiva nelle situazioni in cui esiste una gerarchia chiara di fini o una convergenza su un insieme di fini, cosa che secondo Hayek accadeva nelle piccole società chiuse del passato. Mentre nelle società di mercato attuali, questo, dice Hayek, non succede, i fini sono quanto più disparati possibili. Anzi, Hayek sostiene che sono proprio i nostri modi di sentire ancora legati alle vecchie bande del passato, alle piccole bande del passato, che ci fanno pensare che dobbiamo trattare anche la grande società contemporanea come se fosse un piccolo gruppo di cacciatori. E infatti scrive Hayek, aperte le virgolette, molto di quanto sarebbe sociale nel piccolo gruppo unito da fini comuni sarà antisociale dal punto di vista della grande società. La richiesta di giustizia sociale o distributiva è invero un'espressione di rivolta dello spirito tribale contro i requisiti astratti della coesione nella grande società, priva di un tale scopo comune tangibile, chiuso le virgolette. Quindi, come vedete, il punto per Hayek è in questo caso nessun fine comune, fini comuni o una gerarchia di fini comuni. Pluralità di fini, niente giustizia distributiva, gerarchia di fini o fini comuni o convergenti, giustizia distributiva. Quindi questa seconda critica, come vedete, è diversa dalla prima. La prima è al cuore del concetto, in quel caso se il concetto non ha senso, non ha senso mai. In questo caso invece l'idea è che poteva avere senso, Hayek ha in mente molto tempo fa, non ha senso oggi, è chiaro? Ovviamente io sto cercando di districare le cose che dice Hayek. Questa opinione che io mi sono fatto è che ci siano critiche di tipo diverso. Come cercherò poi di dirvi, secondo me alcune di queste critiche sono non così decisive, alcune sono definitive. Vengo al terzo tipo di critiche, che ho chiamato sostantive. Il terzo tipo di critiche non è rivolto al concetto, all'essenza del concetto o alla sua applicazione, ma è rivolto a una certa teoria della giustizia distributiva, in particolare quelle che prima ho chiamato strutturanti. Cioè, un'altra parte delle critiche che Hayek ammassa nel secondo volume di Legge, Legislazione e Libertà sono le critiche a una particolare concezione sostantiva di giustizia, cioè quella che ho chiamato strutturante. In questo caso la situazione è totalmente diversa. Non stiamo criticando né il concetto, nell'applicazione storica stiamo criticando coloro che propongono una particolare teoria della giustizia distributiva. Quelle che io ho chiamato strutturanti. Hayek non usa questo termine, ma a me piace e quindi ve lo ripeto. Allora, in questo caso Hayek dice che tutte le teorie che sono basate su principi strutturanti, cioè quelle che pretendono di poter predefinire un qualche tipo di modello a cui gli esiti sociali debbono conformarsi, hanno due gravi manchevolezze. La prima è che ci costringerebbero a stringere eccessivamente lo spazio della libertà individuale. La seconda è che ridurrebbero l'efficienza del sistema di mercato, o comunque dell'ordine spontaneo complesso di una società come la nostra. Quindi in questo caso l'idea non è che sia inadeguato applicare il concetto, ma che se usiamo la concezione sbagliata perdiamo dei vantaggi importanti. Primo problema, la riduzione della libertà individuale. Allora, Hayek fa notare che il perseguimento di un modello generale di distribuzione Lui dice, non è che dobbiamo ovviamente pensare a un sistema allocativo totalizzante, anche molte rigide politiche dei salari o dei prezzi vanno in questa direzione. Cioè Hayek ce l'avrebbe con molte politiche che noi oggi utilizziamo e le direbbe ispirate a un modello. Allora, Hayek dice che il perseguimento di un modello generale di distribuzione farebbe nascere, aperte le virgolette, un tipo di società che sarebbe l'opposto di una società libera, una società in cui l'autorità deciderebbe cosa l'individuo debba fare e come debba farlo, chiuse le virgolette. L'ipotesi di usare i poteri coercitivi del governo per raggiungere un modello positivo di distribuzione conduce perciò necessariamente, aperte le virgolette, alla distribuzione della libertà individuale, chiuse le virgolette. E ancora, scusate, l'ultima citazione, quanto più coloro che governano cercano di realizzare un qualche modello predeterminato di distribuzione auspicabile, Hayek parla di pattern, tanto più essi devono assoggettare al proprio controllo la posizione dei vari individui e gruppi, chiuse le virgolette. Il punto fondamentale è che se vogliamo raggiungere un qualche modello, la massima utilità collettiva o la distribuzione più egualitaria delle risorse o la distribuzione più conforme al principio di differenza rawlsiano o cose di questo tipo, non dobbiamo solo restringere la libertà perché vogliamo raggiungere quel modello, ma dobbiamo continuare a restringerla e a tenerla sotto controllo per mantenerlo. Perché se gli individui hanno un briciolo di libertà, tenderanno a modificare il modello che abbiamo imposto. Cioè, in altri termini, non solo dobbiamo restringerla per arrivare a un qualche modello che ci piace, ma dobbiamo tenerla costantemente sotto controllo perché uno non la usi, perché altrimenti cambierebbe i risultati. Questo tipo di argomento è un vecchio argomento che si trova, ad esempio, in Pareto, si trovava già in Hume, in maniera chiarissima, ed è stato ripreso da Nozick, celeberrimo, con l'esempio che è diventato famoso come Wilt Chamberlain. Nozick fa riferimento a un famoso giocatore di pallacanestro e dice, immaginiamo che all'inizio della stagione chiunque compra un biglietto per andare a vedere una partita di Wilt Chamberlain sa che una parte di quel biglietto andrà a pagare Wilt Chamberlain, quindi è libero di comprare il biglietto. Sì, cosa succede? Alla fine della stagione Wilt Chamberlain sarà ricchissimo, molto più di loro. Ma se noi avevamo concesso la libertà a queste persone di usare le risorse che magari gli abbiamo dato anche in base a qualche modello, inevitabilmente le cose cambieranno nel tempo. Nozick dice la libertà sconvolge inevitabilmente i modelli. Pareto dice la stessa cosa a fine 800, dicendo che se vogliamo mantenere un modello dobbiamo continuare con minuziosa pervicacia a inseguire ogni possibilità che le persone facciano un uso di quello che gli abbiamo magari concesso anche in base a un modello. Immaginiamo che la nostra idea sia la maggior uguaglianza possibile nella distribuzione di alcuni beni, quando ve li ho distribuiti in un modo uguale secondo questo modello, non posso però pretendere che voi li usiate, perché altrimenti il modello salta di nuovo. Quindi, riassumendo, Hayek dice, e prima di lui Pareto, e Nozick da quelle parti, ma Hume molto tempo prima, che se abbiamo in mente un modello, un pattern, un esito predefinito, dobbiamo per forza restringere la libertà individuale, non solo per arrivarci, ma per mantenerlo. Inoltre, cosa importante su cui secondo me Hayek insiste, per imporre e mantenere un modello distributivo dobbiamo necessariamente violare l'ideale della rule of law, cioè l'ideale dell'imperio del diritto. Non è infatti possibile ottenere un modello distributivo specifico e mantenerlo nel tempo affidandosi solo a norme astratte di condotta, cioè solo a norme astratte generali. È necessario intervenire ampiamente e continuamente con norme specifiche e concrete. Scusate, vi leggo Hayek, aperte le virgolette. Nessun modello specifico di distribuzione, specific pattern of distribution, può essere ottenuto facendo rispettare agli individui norme di condotta. Il raggiungimento di tali particolari risultati predeterminati richiede un coordinamento deliberato di tutte le diverse attività in accordo con le circostanze concrete di spazio e di tempo, chiuse le virgolette. Notate che nel tentativo di imporre e mantenere certi modelli distributivi verrebbe violato non solo il requisito di universalità e generalità della rule of law, ma anche il requisito di stabilità e certezza del diritto, ossia l'idea che le leggi non debbano essere cambiate continuamente, se no non sono leggi, perché ovviamente se vogliamo che il modello si mantenga dobbiamo continuare a correre dietro. che è quello che spesso in realtà facciamo. Quindi la prima critica, la prima parte della critica di Hayek, di questo terzo tipo di critiche che ho chiamato sostantive, è: guardate che se avete una teoria della giustizia distributiva strutturante, cioè se avete in mente un qualche tipo di modello, che è una cosa normale per molte teorie della giustizia distributiva, in realtà anche per molte azioni di governo, il primo problema è che dovete restringere la libertà troppo, eccessivamente, non solo per raggiungerlo, ma per mantenerlo. Secondo problema, dice Hayek all'interno della terza critica, è che se cerchiamo di ottenere un modello rischiamo di ridurre eccessivamente l'efficacia, che lui chiama catallattica, di cui vi parlerà in dettaglio Alberto, cioè l'efficacia del sistema di mercato. Cioè, se ci mettiamo le mani dentro per arrivare dove vogliamo noi, avere certi salari, certi prezzi o altro, rischiamo di perdere i vantaggi che lui ci dà. In particolare, dice Hayek, aperte le virgolette, se le remunerazioni previste non dicono più alla gente dove i loro sforzi daranno il massimo contributo al prodotto totale, diventa impossibile fare un uso efficace delle risorse. Chiuse le virgolette. Hayek dice, in un sistema di mercato le remunerazioni sono importanti non tanto o non solo perché uno vede retribuito lo sforzo che ha fatto, ma perché segnalano agli altri dove c'è qualcosa di buono. Quindi se noi mettiamo le mani dentro nel funzionamento del mercato, magari introducendo dei prezzi politici o dei salari politici o cose di questo tipo, alla luce di un qualche modello che vorremmo ottenere dalle distribuzioni, perdiamo l'efficacia del sistema di mercato. Dice sempre Hayek, aperte le virgolette, non solo l'utilizzazione efficiente, scusate, ogni volta che i governi intervengono falsando le indicazioni dei prezzi di mercato, risulta compromessa, aperte le virgolette, non solo l'utilizzazione efficiente delle risorse, ma anche la prospettiva di poter comprare o vendere secondo quanto previsto, facendo pareggiare la domanda e l'offerta. Chiuse le virgolette. Questo tipo di argomento è interessante, si trova in un economista italiano di inizio Novecento, che è Pantaleoni, dimenticato di tutti, non da Hayek, però che lo ha letto e lo cita. Pantaleoni nel 1910 e nel 1911 ha scritto delle cose prodigiose su questo problema e su come, mettendo le mani nei prezzi, nei salari, nei redditi, cercando di rispondere a qualche tipo di modello, perdiamo il vantaggio di quella cosa che è il sistema di mercato. In conclusione, dice Hayek, le teorie della giustizia che prevedono principi strutturanti, cioè quelle che intendono imporre un modello agli esiti dell'interazione sociale, tendono inopportunamente a separare i problemi della distribuzione dai problemi della produzione. Come se prima produciamo e poi distribuiamo. La realtà è che produzione e distribuzione sono strettamente legati insieme dalla libertà e dalla efficienza. Se noi cerchiamo di sganciarle e pensiamo di introdurre regole per avere una distribuzione predeterminata che risponda a un modello sostantivo, incriminiamo sia la libertà sia l'efficienza. Quindi, riassumendo, secondo me in Hayek ci sono tre tipi di critiche diverse, non necessariamente compatibili. La prima è una critica essenzialista. Il concetto è sbagliato in quanto concetto. Giustizia distributiva non va bene. Possiamo applicarlo solo a azioni intenzionali. Quindi gli esiti intenzionali non ci interessano, in termini di giustizia. Seconda critica, di carattere più contingente, possiamo applicarlo alle vecchie società chiuse del passato, ma non alle grandi società di oggi, perché adesso c'è una pluralità di fini, per cui non sapremmo come mettere in ordine le cose. Terza critica, di carattere sostantivo, non è sbagliato il concetto, non è sbagliata l'applicazione, ma sono sbagliate alcune concezioni specifiche, ossia quelle che vorrebbero imporre una struttura alla distribuzione. Perché sono sbagliate? Perché se lo facessimo perderemmo la libertà, dovremmo abbandonare l'ideale della rule of law sia in termini di universalità sia in termini di stabilità e perderemmo l'efficienza del sistema di mercato. È chiaro? Ditemi se c'è qualche domanda.
Io volevo dire una cosa, cioè per come almeno si può io Hayek personalmente credo che Hayek abbia sviscerato i sistemi nomocratici, diciamo, usciti dall'illuminismo scozzese e dalle rivoluzioni liberali. Questo svisceramento, cioè questi sistemi, sono dei sistemi automatici di funzionamento, no? E io ci metterei anche la scienza, per esempio, tra i sistemi nomocratici, ma comunque, diciamo, e certamente il rule of law, diciamo, il common law. Ora, se io a questi sistemi sovraimpongo un telos, prima di tutto il telos non ha nessun senso, perché soltanto, diciamo, lo scambio nomocratico, che presuppone delle conseguenze inintenzionali, che sono l'essenza stessa dello scambio, diciamo così, è possibile. Cioè è la chiave del progresso umano, diciamo, no? Quello è. Quello c'è sempre stato. Poi c'era l'imperatore che faceva delle grandissime cavolate, diciamo così, no? Per cercare e tra l'altro si potrebbe leggere, secondo me, tutta la storia moderna in un rapporto tra i sistemi nomocratici che sposizionano il sovrano, anche perché producono una grande quantità di ricchezza che prima era prodotta dalle iniziative militari, dalle conquiste. Ma per non rubare troppo tempo, direi che questo punto, diciamo, rende completamente impossibile, non nella società di oggi, ma in una società democratica, l'assunzione di un'ottica telecratica. Il punto però è, secondo me Hayek questo lo sente, che c'è un ritorno della politica, un ritorno della classe politica, una
posso
voglia
fare
di...
una mozione, sono tutte considerazioni molto interessanti, basta. Anche quelle sullo sviluppo storico, però siccome abbiamo anche, non molti, ma alcuni telespettatori da casa, con i quali chiudiamo poi quando c'è il momento delle domande. Se ci sono delle domande puntuali è il caso
allora
di farle adesso.
Allora io finisco un attimo le due
cose. Meglio se Stefano conclude.
Comunque, quello che lei ha detto è giustissimo, è un rinforzo della terza critica di Hayek. Io adesso concludo in 5 minuti. Quindi, prima parte, come vi ho detto, secondo me questa storia di giustizia commutativa e giustizia distributiva è un po' da rivedere. Forse la giustizia commutativa la possiamo buttare. Aveva ragione Hobbes. Allargare l'idea di giustizia distributiva fino a farla diventare la teoria normativa generale delle istituzioni alla Rawls non mi sembra una grande idea, perché alcune cose non le distribuiamo per niente. Meglio concentrarsi su cose materiali scarse, come forse aveva visto Hume. Poi, seconda parte, Hayek ce l'ha con la giustizia sociale o distributiva come con poche altre cose. Nel secondo libro di Legge di Esercizio e Libertà si scatena. È mia impressione, però parliamone, che lui accatasti critiche di ogni tipo, anche perché, come diceva Alberto, il libro è scritto come un fiume in piena rispetto ad altri che sono decisamente più strutturati. Secondo me non è inutile distinguerle. Io ho distinto queste tre. Adesso vi dico in questi ultimi 5 minuti cosa penso di queste tre critiche. In sintesi, io penso che quella decisiva sia la terza, mentre le prime due, tutto sommato, non sono così centrali. Ovviamente potete dissentire completamente. Allora, considero un attimo la prima. Dunque, la prima è quella che ho chiamato essenzialista. Secondo me l'idea che dobbiamo applicare il concetto solo ad attività intenzionali e non ad esiti inintenzionali, possiamo anche deciderlo, ma i concetti non hanno un'essenza, quindi io posso usarlo per appiccicarla a quello che mi pare. Posso anche dire che questa cosa non è un esito intenzionale, però posso decidere di intervenire perché per qualche ragione la trovo ingiusta. Io credo che questa parte della critica di Hayek non sia così potente. Possiamo convenire che un uso tradizionale del termine giustizia è molto legato alle azioni individuali e quindi possiamo dire che in termini lessicali, tutto sommato, questa invenzione della giustizia sociale o giustizia distributiva, che a quanto pare è di un italiano, e poi resa nota da Rosmini, forse non è lessicalmente una grande invenzione. Però io non trovo che la prima critica di Hayek sia così devastante, cioè se ci fosse solo quella, secondo me avrebbe molto poco da dire. La considero più una critica lessicale che una critica filosofica. Ed è tutto vero che tradizionalmente abbiamo usato l'espressione giustizia in riferimento ad atti individuali e che forse parlarne in termini sociali non è adatto. Però io potrei cambiare termine e dire comunque che vorrei giudicare situazioni sociali. Quindi la prima a me non sembra così potente. La seconda mi convince un po' di più, ma anche questa non credo sia fulminante. In particolare mi colpisce il fatto che Hayek cerchi di legare l'applicabilità del concetto di giustizia distributiva ad avere una pluralità di fini o meno. Beh, per esempio, se convergessimo sui fini anche in una società aperta di mercato, a quel punto dovremmo distribuire tutto secondo un modello. E quale modello? Quello dei fini che convergono oppure no? Per converso, anche in una piccola società del passato, i fini potevano essere anche un po' diversi, in realtà erano imposte le gerarchie di fini. Quindi, sebbene ci sia qualcosa di buono, io credo che anche questa non sia quella decisiva. In particolare se agganciata al pluralismo, che non mi sembra il punto centrale per mettere in crisi la questione delle distribuzioni. Quelle che invece penso siano definitive e inappellabili sono le terze, che si ritrovano già, secondo me, in Hume, in Pantaleone, in Pareto e poi un pochetto anche in Nozick, che insomma ha preso un po' da tutte le parti, pur con grande brillantezza. Secondo me la terza critica di Hayek è decisiva. Io credo che la questione del rapporto tra teorie strutturanti della giustizia distributiva e libertà sia cruciale. È cruciale la questione principi strutturanti e rule of law, perché mi sembra che una delle cose che le nostre società ignorino più di tutte e che abbiamo buttato a mare, non tanto l'idea di Stato di diritto, che è una cosa semplice, ma l'idea di rule of law del tutto, stabilità del diritto, universalità e generalità delle norme. Hayek dice, secondo me ha ragione, che è del tutto impossibile raggiungere un modello qualsiasi a meno di usare delle norme specifiche, particolari, che cambiamo continuamente. Così come, secondo me, ha completamente ragione che non ci rendiamo conto che continuiamo a perdere efficienza sociale, sia per quanto riguarda il mercato, sia per quanto riguarda l'ordine complesso della società, se cerchiamo di usare una teoria della giustizia distributiva strutturante. Quindi, in conclusione, io credo che Hayek non abbia mostrato l'insensatezza del concetto di giustizia distributiva. Quello che secondo me ha fatto, e per me questo è un ottimo lavoro, è aver dimostrato l'inaccettabilità di alcune concezioni distributive di giustizia particolari. Infatti, secondo me, Hayek adotta una teoria della giustizia distributiva strutturale secondo cui, una volta che sono rispettati alcuni vincoli stabili, certi, universali e generali che presiedono alle interazioni, gli esiti sono perciò stesso buoni e desiderabili e non giudicabili a loro volta. Cioè, in altre parole, secondo me Hayek, più che criticare l'idea in sé, ha criticato una particolare concezione dell'idea e gli ha contrapposto un'altra che, secondo me, è quella desiderabile. Non a caso quello che Hayek ha da dire assomiglia moltissimo a quello che ha da dire Nozick quando, in alternativa alla teoria della giustizia di Rawls, che almeno in una delle interpretazioni è strutturante, dico in almeno una perché se uno legge l'intero libro di Rawls c'è un po' di tutto e quindi dipende dalla pagina, però in alcune pagine è sicuramente strutturante, Nozick contrappone un'altra teoria che chiama la teoria l'entitlement theory of justice. Insomma, l'idea è che se i processi sono giusti è giusto il risultato, punto. Da questo punto di vista, in realtà, Hayek e Nozick dicono la stessa identica cosa: criticano le teorie strutturanti e propongono delle teorie strutturali. Da questo punto di vista, secondo me, tutte e due hanno qualcosa di buono da dire. Grazie, io ho finito e chiedo a voi. Ovviamente, come vi dicevo, ho cercato sia di dirvi cosa penso che Hayek dica, e sono abbastanza sicuro che Hayek dice queste cose, e ho cercato anche però di dirvi che secondo me ci sono cose più potenti e cose meno potenti in Hayek.
Senti, comincio io, se non ti dispiace, su quello che dici. Anzitutto, paradossalmente, ma non è una critica, tutt'altro, ascoltandoti capisce il perché dello straordinario successo di Anarchia, Stato, Utopia, perché Nozick dice certe cose sapendo che le dice da una parte e dall'altra per l'intelligenza di Nozick nella chiara definizione di un obiettivo polemico. La tua differenziazione delle diverse teorie, delle diverse critiche alla giustizia sociale di Hayek è perfetta, anche perché in realtà rileva implicitamente come per Hayek l'obiettivo critico non è mai l'idea di una giustizia, di un criterio di giustizia della distribuzione, ma è l'idea di un criterio della giustizia della distribuzione che per l'appunto si imponga all'ordine di mercato, certo, e pertanto lo renda di fatto inoperante, insomma, ne metta profondamente a rischio la capacità operativa. Per cui dal punto di vista della, cioè, l'esempio di Will Chamberlain, che oggi diremmo Tiger Woods piuttosto che Mario Balotelli, è di straordinaria efficacia in un libro complicatissimo scritto da un filosofo analitico che scriveva per altri filosofi sostanzialmente, ma che prima di Hayek capisce che il suo obiettivo polemico è un signore che ha l'ufficio a due stanze dalla sua, e quindi prendendo di petto il libro più influente nella storia della filosofia politica del Novecento, in realtà non solo del secondo Novecento, riesce anche a scriverle meglio queste cose, in buona sostanza, con una chiarezza espositiva superiore, rendendosi conto che egli sta contrapponendo una teoria del titolo valido alla teoria della giustizia rossiana. Forse uno dei temi qui da sottolineare è che c'è un dettaglio non del tutto trascurabile, cioè che comunque in qualche maniera Nozick si inserisce in una tradizione liberale che ha come capostipite Locke, e questo gli rende molto più facile il lavoro, mentre il rapporto di Hayek con Locke è assolutamente ambiguo. Su Taparelli, D'Azeglio e Rosmini, e questo è un libro molto interessante, ma che ha delle note veramente surreali. Una delle note più surreali del libro è la nota su Taparelli, D'Azeglio e Rosmini. La mia impressione di lungo corso è che Hayek leggesse l'italiano come io leggo il francese, cioè in qualche maniera capisse quello che c'è scritto, ma non mettendo troppo a fuoco i concetti e i risultati. Il Rosmini è chiarissimo che cos'è la giustizia sociale. La giustizia sociale, dice Rosmini, è rispettare le proprietà altrui, non precisamente ciò che Hayek va a criticare in questo libro. Non di meno, quando uno lo legge capisce benissimo perché il tuo punto 1, 2, 3 in realtà è assolutamente concatenato, è una matriosca nella testa di Hayek. È una matriosca basata sulla malinterpretazione del primo punto per tutta una serie di motivi, però soprattutto secondo e terzo sono strettamente legati, cioè nell'argomentazione hayekiana, diciamo così, il tuo livello di semplicità espositiva sarebbe probabilmente stato impossibile, perché le due cose per Hayek fondamentalmente coincidono. Terza osservazione, dopo mi taccio. Un grosso problema, che è quello che invece per Nozick è un grosso successo, è il rapporto di Hayek con Rawls. Cioè, se soprattutto il libro secondo di Legge, Legislazione e Libertà fosse stato scritto in aperta polemica con una teoria della giustizia, non solo il libro avrebbe avuto più successo, probabilmente, ma sarebbe stato tremendamente più facile e più comprensibile da leggere. Invece Hayek aveva questa cosa, che era una persona tremendamente gentile, soprattutto verso i colleghi, ovunque fossero. C'è uno scambio di lettere tra Hayek e Bobbio che da questo punto di vista è veramente rivelatore. Cioè Hayek scrive a Bobbio mandandogli Legge, Legislazione e Libertà e gli dice: egregio professore, come vede è passato del tempo, adesso come potrà giudicare leggendo questo libro noi siamo molto più d'accordo di prima. Bobbio, non so se per snobismo intellettuale o per onestà intellettuale in questo caso, gli risponde dicendo: carissimo professor Hayek, io ringrazio molto per il libro, ma non è vero niente, noi siamo in disaccordo tanto quanto prima, se non di più. Questo però era comunissimo nelle interazioni di Hayek con colleghi e altri intellettuali, cioè il tentativo, tranne alcuni casi dove veramente non era possibile, di costruire un terreno comune di discussione. Questa cosa lui con Rawls la fa incessantemente in questo libro, non a caso utilizzando saggi che sono in linea di massima precedenti rispetto a una teoria della giustizia, e dicendo in una teoria della giustizia che, nota bellissima, questo, ciò potrebbe spiegare perché quest'opera, una teoria della giustizia, sembri spesso essere interpretata a torto, io credo, come un supporto alle richieste socialiste. Francamente, a torto, io credo, è veramente Hayek contro la quasi totalità dei suoi interpreti. E questo secondo me è un problema cruciale di questo libro, che ha giustamente bisogno di Moroni e non solo, che in qualche maniera svolgano il discorso hayekiano senza eccessivi timori riverenziali nei confronti di John Rawls.
Scusa, posso fare una nota brevissima a quello che hai detto? In effetti, allora, è verissimo che Nozick prende di petto Rawls e siccome Rawls va per la maggiore, tutti leggono e capiscono di più Nozick, ovviamente, perché passo passo parla di Rawls. Il rapporto di Hayek con Rawls è complicato. Secondo me, però, Hayek ha ragione quando prende alcuni pezzi di quello che dice Rawls e dice «guarda che qua dici quello che dico io». È Rawls che dice cose non proprio identiche in varie parti dei suoi libri. In particolare quello che tutti conoscete che si chiama principio di differenza, cioè il secondo principio rawlsiano celeberrimo che dice che tutte le disuguaglianze sono accettabili purché vadano a vantaggio della classe più bassa. Alcune volte Rawls lo intende come un principio sovracostituzionale, cioè un principio che serve a costruire la Costituzione. Costruita la Costituzione è finita. Hayek dice, beh, così va bene. E dice Hayek, un sistema liberale di mercato è proprio quella cosa lì. Altre volte Rawls dice, questo principio qui non si applica solo lì, ma si applica anche dopo, anche dopo, anche dopo e anche nelle politiche di ogni giorno. Quindi in realtà ciascuna politica deve a sua volta agire in modo tale di migliorare l'accesso all'indice di beni sociali principali della classe più debole. È quello che in una teoria della giustizia chiama una sequenza a quattro stadi. Quindi la realtà è che ci sono due Rawls. La mia impressione è che quando Hayek legge Rawls 1, dice con onestà, a me sembra che stiano dicendo la stessa cosa. Poi Hayek sbaglia a non entrare in contrasto più diretto, però secondo me non ha tutti i torti a dire che ogni tanto Rawls dice quello che dice lui. È vero, Hayek scrive una nota e poi dice sì, ci sono delle opere importanti, quella di Rawls e di Nozick, ma io adesso sono troppo vecchio per leggerle. Se dovessi proprio leggere e discutere passo passo non finisco più, quindi vado avanti. E per quanto riguarda la nota famosa di Hayek su Tapparelli d'Azeglio e Rosmini, che ovviamente sono andato a prendermi, a cercarli e a leggerli, beh, Tapparelli d'Azeglio è abbastanza sorprendente su questo. Io non so se Hayek lo avesse letto, forse no, però in effetti ci sono alcune cose sulla giustizia sociale che sono abbastanza sorprendenti in un'epoca particolare. Giustamente Hayek osserva che il termine giustizia sociale o distributiva sono invenzioni, nel senso moderno, abbastanza recenti. Comunque non c'è dubbio che Nozick si confronti direttamente con Rawls e sia in certe cose più chiaro, più diretto e più limpido. Hayek parla di tante cose diverse senza inserirsi nel dibattito corrente, cosa che lo rende anche più ostico e meno, in fondo è molto poco discusso all'interno del dibattito, diciamo, rawlsiano.
Assolutamente.